Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Sì, santa giornata nel Sacro Cuore di Gesù. Allora, cominciamo subito ad unirci a Gesù, l'amato del nostro cuore che diciamo per concorrente c'è il nostro io, che è terribile, peggio del demonio, perché il demonio sta fuori, l'io sta dentro. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato, atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, è il primo venerdì del mese, del mese di settembre, vero? Che è tutto dedicato, a domenica sarà la Natività di Maria, poi ci sarà l'esaltazione della croce, ma l'esaltazione della croce perché c'è Gesù crocifisso su quella croce, no? Ecco, poi c'è la Dolorata, e poi c'è San Pio, cioè dobbiamo pensare però a questo, intanto a questo primo venerdì del mese, perché tutte queste feste che abbiamo annunciato si possono vivere bene in compagnia di Gesù, cioè senza di me non potete far nulla, non capiamo un bel niente, no? Siamo così distratti, no? Facciamo anche la comunione spirituale, ma attenzione, no? Noi non possiamo diventare come i politici che vanno avanti a parole. Ma qui si tratta di fatti, allora i fatti è la fede, cioè facciamo la comunione spirituale, ma hai detto delle parole, ma ci credi che Gesù sia venuto poi in te? Perché se non fai la comunione spirituale senza fede, poi come fai a fare la comunione sacramentale senza fede? È sempre la stessa cosa. E allora, vedete, mi mandavano, cioè, mi hanno mandato, ecco, un messaggio, ovvero un messaggio, una rivelazione di Gesù, che riguardava proprio questo fare senza fede. E naturalmente fare senza fede non giova nulla, perché diceva Gesù, dice, ma se voi fate la comunione, ma non la fate con fede, come non la faceste questa comunione? E questo è un vero e proprio peccato, perché praticamente sprechiamo un sacco di occasioni di santificarci. E questa deve essere la piccarretta che dice, se la volontà umana, attenzione, se la volontà umana non si bacia con la volontà di Dio, anche se l'uomo si ciba continuamente dell'Eucarestia, rimarrà sempre a digiuno, attenzione alle parole che sono mazzate, se si confessa rimarrà sempre sporco. Così tutti i sacramenti saranno profanati, ed in modo particolare il sacramento del matrimonio, in cui deve sorgere e svilupparsi la santità delle anime, altrimenti rimarrà orribilmente dissacrato. Ora, queste parole qua, ecco, se ce le diranno il giorno del nostro giudizio, come faremo? Come faremo? Ecco, però ce l'ha detto, sì, alla Radio Buon Consiglio, a dire la verità, l'abbiamo sentita, ecco, questa cosa. Allora, facciamo i primi 9 venerdì del mese, ma diciamo, non può essere una cosa fatta soltanto, come dire, per aver timbrato un cartellino, è come uno che va a messa ma non crede di essere andato sul Calvario, fa la comunione ma non crede di aver ricevuto Gesù. Allora, ma chi è che ci crede? Ma chi ci crede? Scusa, se uno avesse veramente fede, intanto ci sarebbero sempre i confessionali con la fila, perché io non posso andare sporco a ricevere Gesù, che praticamente l'ostia bianca pura, che strano, no? È fatta di grano ed è perfettamente bianca. Ecco, adesso addirittura hanno fatto quelle scure con il malto, è un massacro della fede, non si sa più cosa fare per dissacrare, siamo dei disgraziati, è la prova, vedete, se siamo messi come siamo messi è perché siamo dei disgraziati. Allora, i disgraziati chi sono? Sono quelli che la grazia non ce l'hanno, la grazia neanche di capire le cose che il Signore ci dice, no? Il Signore parla, il tuo servo ti ascolta, ma ti ascolta il tuo servo? Allora, praticamente faccio la comunione. Diciamo, se una sposa, vero, dopo che ha avuto, diciamo, che si è unita al suo marito, no? Arriva il tempo, dice: sono rimasta incinta. Ecco, allora si è accorta che è rimasta incinta, per cui in te sta crescendo qualcosa. Io vorrei sapere quando resteremo incinta della fede, perché in pratica continuiamo a fare le comunioni senza fede, confessarci senza fede, perché andiamo a chiacchierare col prete, a scherzare di tutto, poi è una cosa terribile. Il matrimonio, ma che roba è? Praticamente figli non ne nascono. Ieri sera leggevo il Salmo, la lettura del giorno, che c'era Geremia, no? Ora, il Signore dice al popolo israelita, al popolo di Israele, dice, proprio stando al comando del Signore, andate e moltiplicatevi, dice: voi dovete generare tanti figli e le vostre figlie dovete darle in sposa, diciamo, a degli uomini onesti e seri, perché generino tanti figli, perché deve aumentare il popolo di Dio, pensa un po', no? E quella sarà la vostra forza. Bene, io quando l'ho letta dico: hai visto perché abbiamo la nostra debolezza? Perché figli non abbiamo fatti e perché siamo dei disgraziati che non abbiamo capito, vero, che se vogliamo far morire una nazione basta non generare figli, basta generare euro, vero? Mamma mia, stavo pensando, sai Anna, la piattaforma Rousseau, ma dico Rousseau. Noi, Rousseau, diciamo che è l'italiano che Rousseau, nel senso che dormiva saporitamente, come nel Getsemani, cioè Gesù soffriva e gli apostoli russavano. Adesso i cristiani di oggi, piattaforma Rousseau, adesso è Gesù che dorme nella barca, perché dice: prima avete dormito voi, adesso dormo io. E difatti Giovanni Paolo II, vero, su tutti i giornali era scritto quel giorno, dice: sembra che il cielo sia chiuso, Ah, quando ha detto questa frase, il cielo è chiuso, cioè le preghiere non arrivano, non si muove niente, nonostante le suppliche, non succede nulla. Allora, prima russò il popolo cristiano, adesso diciamo che il Signore non russa, ma dormiva nella barca, e difatti nella barca di Pietro, dove c'è un macello come non si è visto mai, Gesù sembra che dorma. Dice, va bene, ecco, però noi dobbiamo avere fede, e sta fede non c'è, perché il cristiano di oggi è uno che russa, dorme, crede di andare in paradiso a buon mercato. Avete sentito cosa ha detto? Fai la comunione e rimani a digiuno, vai a messa e vai a fare la confessione e rimani sporco, ti sposi e sei un disonesto perché credi che il matrimonio sia soltanto una palestra per sfogare i propri bassi istinti senza generare figli, perché il matrimonio è fatto per i figli. E Padre Pio, quando andavi a confessarti, dice, quanti figli hai? Ne ho 2, 3. E gli altri dove l'hai messi? Era Gesù che glielo faceva. E gli altri dove l'hai messi? Allora, non sai che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere? Allora, sti disgraziati, perché mi tocca usare questo termine frequentemente, bisogna fare le quote rose, bisogna far lavorare le donne, perché la strategia è questa. Facciamo lavorare le donne, così le donne non possono far figli, perché devono lavorare, capite? E gli mettiamo addosso un sacco di esigenze, meno l'esigenza di servire Dio. Ecco, e allora vedete, la donna, diciamo che è l'angelo della casa, la mamma, la chioccia, la sposa che prega per il marito, però che prega per i figli, che fa gioire la famiglia tutta, perché è l'angelo della casa. No, mandatele negli uffici, mandatele nelle fabbriche, mandatele dappertutto, perché devono lavorare, così non possono far figli, la strategia. Invece devono pagare di più gli uomini e le donne devono accudire i figli, così non saremo invasi, così avremo, pensate un po', avevamo gli asili con le suore, vero? Gli asili con le suore. E le suore cosa insegnavano ai bambini? A pregare, insegnavano tante belle cose, la sacralità della vita, eccetera, eccetera, no? Negli ospedali c'erano le suore e poi c'erano i cappellani e c'era, ecco, non c'è più nessuno. Sono diventati comunali, dove? Cosa insegnano? Meglio non dirlo, una schifezza. E poi arrivano gli assistenti sociali, se c'è qualche squilibrio, perché la moglie deve lavorare, il marito deve lavorare, il figlio è stressato, glielo prendono e lo danno a chi? Ecco, e di quelle cose non si deve parlare. Rousseau il cristiano, Rousseau, sta russando ancora, è sciocco. È un disgraziato che non ha capito la strategia del maligno, perché manca la fede. Chi ha la fede subito sente l'odore di zolfo nelle operazioni anche proposte. Allora, i governanti, abbiamo quelli che ci meritiamo, va bene, ci meritiamo questi governanti, e peggio di così non si poteva, praticamente saremmo messi proprio in mano al diavolo, perché la massoneria imperversa si diciamo che alle mani dappertutto, anche se qualcuno volesse governare in modo così, lo bloccano in tutte le maniere, perché, pensate, per esempio, di solito ascoltavo la mattina il giornale radio, ma non, io non ce l'ho il televisore, ma ascoltavo le notizie, basta, non le voglio più sentire, perché chi le dice è in mano agli imbroglioni, praticamente dicono le cose che non sono vere. Ecco, le cose vere che bisogna dire hanno la proibizione di dirle, per cui diventa, all'ascoltare la radio, diventa poi una distrazione quando preghi, perché senti tutte le cose che sono storte, ora tu con tutte queste cose storte le pensi e ti distrai nella preghiera, basta, non voglio più sapere nulla, Signore parla tu, che il tuo servo ti ascolta, voglio sentire solo te, perché tu mi hai detto guardatevi dagli uomini, e mai come oggi bisogna guardarsi dagli uomini, stiamo ben attenti. Allora, Anna, siamo partiti un po' in ritardo, io poi ho i miei sfoghi, vero? Perché devo dire quello che mi passa per la testa. Adesso ci sono i Colossesi.
Ecco, sì. Allora, anche se non possiamo conoscere direttamente Dio, Egli si rivela a noi per mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio, immagine del Dio invisibile. Essendo Egli stesso Dio operando sin dall'eternità insieme al Padre e allo Spirito Santo, Gesù Cristo esiste prima delle cose create ed esse sussistono in Lui e per mezzo di Lui. Egli è dunque sovrano della creazione, capo della Chiesa, suo corpo mistico e mediatore di salvezza presso il Padre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli.
E questi sono inviti a pensare alle cose di lassù, perché dice: furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, non sulla terra e poi nei cieli, no, prima i cieli e poi la terra, quelle visibili e quelle invisibili. Cioè il Signore ha creato cose visibili e quelle invisibili. La tua fede dice: io devo credere a quello che tu mi riveli, che non le vedo adesso, ma tu mi fai venire la voglia, perché io le voglio vedere in eterno e godermele in eterno. Allora, troni, dominazioni, principati, potenze, ecco, tutte le mattine dico la novena di San Michelangelo, e naturalmente i troni, le dominazioni, le potestà, i serafini, i cherubini, e diciamo intercorre una certa amicizia, perché se tutte le mattine, no, tu preghi tutti questi cori angelici, vero, che tu invochi tutti i giorni, diciamo che sono più vicini anche alla tua fede e ti fanno pensare, anzi ti fanno desiderare: io vi ho pregato tutta la vita, non vedo l'ora di incontrarvi. Dice: noi ti aiutiamo perché tu raggiunga, ecco, ciò che tu desideri e ciò che Dio ha creato, ecco, per te, perché è andato a prepararti un posto per te. Allora noi ti aiutiamo molto volentieri. E difatti, diciamo, questa assistenza angelica è meravigliosa, perché non vi dico altro che segretari, altro che computer, praticamente sono degli organizzatori meravigliosi, incredibile, diciamo, con mente umana, diciamo, uno non può arrivare a questo, ma però, ecco, spiritualmente, ecco, pensa alle cose di lassù. Allora, troni, dominazioni, principati, Egli è prima di tutte le cose, perché non c'era niente finché Lui non creò. Ecco, per cui Dio è creatore. Egli è prima di tutte le cose, tutte in Lui sussistono. Se non ci fosse Lui, sparirebbe tutto. Se Dio si dimenticasse, pensate un po', si dimenticasse di me, di noi, per un istante, non ci sarebbe neanche più la polvere, sparirei proprio, non ci sarei più, perché sussisto proprio perché Lui mi pensa e io ci sono. Se Lui smettesse di pensare a me, non troverebbero neanche la polvere di Claudio, neanche la tua, cioè nessuna. Spariremo, noi viviamo in Lui, sussistono in Lui, tutte le cose in Lui sussistono. Se Lui ci dimentica, noi spariamo, praticamente non esistiamo più. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Allora, Lui è il capo e noi siamo le membra. Ora, quando andiamo a messa, pensate un po', pregate fratelli perché adesso dicono il nostro sacrificio, no? Diciamo che c'è scritto il mio e il vostro sacrificio, perché Lui è sacerdote, io no, adesso siamo tutti sacerdoti, ma mamma mia che confusione. Allora, il mio e il vostro sacrificio significa che sull'altare non ci sta solo il capo, ma devono andarci anche le membra, per cui noi andiamo a messa per offrirci insieme a Gesù Cristo questo mio e vostro sacrificio. Ma che cosa significa questa parola? Mio e vostro sacrificio vuol dire che io devo offrirmi insieme a Lui su quell'altare. Ma qual è il cristiano che l'ha capito? Ma qual è il cristiano che va a messa per offrirsi insieme a Gesù? Vado a messa per fare lo spettatore distratto e non so manco cosa ci sono venuto a fare, sono venuto a timbrare il cartellino. Allora, sull'altare c'è il capo, mio e vostro sacrificio, e sull'altare ci va anche Claudio, ci va anche Anna, ci vanno le suore, ci vanno anche voi, cari ascoltatori. E se non andiamo sull'altare vuol dire che noi non vogliamo sacrificarci insieme al capo e poi vogliamo fare la comunione con colui con il quale non vogliamo unirci per sacrificarci, capite? Quando dico disgraziati vuol dire che so che cosa dico, no? Allora, egli è anche il capo del corpo, che è la Chiesa. Egli è il principio primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È chiaro, ma chi è che deve avere il primato? Il mio io? Sarei un vero disgraziato, ma con, non so, sottolineato un miliardo di volte, no? Cioè, il primato è Lui. Ama Dio sopra ogni cosa, non ama il tuo io sopra ogni cosa. Oggigiorno avete visto cosa succede nel mondo? Il demonio praticamente ha fatto fessi gli uomini che non si sono accorti cosa sta succedendo, non si sono accorti che ci vogliono portar via Gesù Cristo, ci vogliono rubare il Salvatore per finire tutti scellerati, vero, a casa di colui che è ladro, che è omicida fin da principio. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il suo sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Questo nostro Gesù con cui ci uniamo, avete capito chi è? Allora, ma ci può essere qualche amore che supera l'amore a Dio, a Gesù Cristo, che è venuto a versare il suo sangue per me, e io lo tratto come se non lo fosse, come se fosse un personaggio, non so, un divo delle cose spirituali? Quel Gesù Cristo che io ricevo nella Santa Comunione si è appena, praticamente misticamente, ecco, fatto inchiodare sulla croce, innalzare sulla croce, e dice poi: prendi e mangiami, nutriti del mio amore, nutriti della mia volontà, nutriti di ciò che tutto io sono venuto a donarti. Io voglio farti simile a me, immagine e somiglianza di Dio. Ma che razza di immagine e somiglianza di Dio c'è nei cristiani di oggi? Ma dov'è che ci assomigliano? Allora, Anna, tu leggi adesso la meditazione, leggi la meditazione di Don Dolingo, che credo proprio che metterà un po' di pace. Anche io non sono capace di stare zitto su queste cose, ma perché vedo Gesù Cristo che ci ama con tutto il cuore, l'anima e la mente, e i cristiani distratti che non sanno ancora che cosa è venuto a fare Gesù Cristo. A parole sì, ma poi non vivono quello che dicono di credere, ma non ci credono, perché come ricevono la comunione, la confessione, come vanno in giro, come parlano, parolacce, come si vestono, cosa fanno con le mogli, cosa fanno con i mariti, cosa fanno con le donne, cosa fanno, ma non vedete che continuiamo, c'è un coro che fa spavento. A morte Gesù Cristo e libero Barabba, voi non lo sentite questo urlo blasfemo? a morte Gesù Cristo e libero Barabba, e tra questi ci sono anche c'erano i sommi sacerdoti, c'erano gli scribi, i farisei, e non è cambiato nulla, siamo ancora da capo. Gesù, vieni presto a salvarci, attiraci a te, liberaci dal male, da questo mondo perverso e malvagio, perché stiamo soffocando. Ah, Anna.
Ecco, sì.
Sì, leggi tu, va là. Mamma mia, ma non è possibile, ma scusa, io vado a messa, no? Io le vedo le cose, no?
Sì.
Allora, sull'altare ci sono fiori appassiti, che hanno la testa china, e dico, guardali là, quelli sono i cristiani che stanno dormendo perché hanno la testa che, diciamo, che è abbassata sul petto, i cristiani che russano, ecco, che dormono, che praticamente il Signore dice, ma come, non potete stare neanche un'ora con me a pregare, che vedete che sto sudando sangue, ecco, ieri sera per grazia di Dio, diciamo che ho fatto questa ora santa dalle 11 a mezzanotte che Gesù l'ha chiesto a Santa Margherita Maria Lacock, e se non si può andare in chiesa, va bene, si mette davanti al crocifisso, vero, e si sta nella propria stanza dove vi pare, vero, invece siamo ad adorare la TV. Allora, TV comprà l'anima, la TV, vero, TV comprà, vero, così dicono. Allora, l'anima ti compra. Allora, per Gesù Cristo mi viene sonno, sono stanco, domani devo andare a lavorare, ma se c'è qualcosa che mi piace posso anche sacrificare il mio riposo. Allora, ieri sera, e poi c'è solo da guadagnare, perché tu stai a consolare Gesù e poi ti accorgi che il consolato sei tu, no? Perché è impossibile che tu possa dare a colui che ha tutto, e colui che ha tutto non possa dare niente a me, no? Per cui c'è sempre da guadagnare in compagnia di Gesù. Anna,
evviva.
Meglio che parli tu, perché
hai spiegato anche con semplicità la lettura di San Paolo, che non è facile. Ecco, io leggo qualcosa dalla meditazione di Don Dolindo. Dalla conoscenza integra e infallibile della verità dipende il modo di vivere santamente secondo la divina volontà. Dall'errore e dalle malsane opinioni personali viene come triste frutto la dissoluzione della vita. E per questo San Paolo, esortando i Colossesi ad avere una fede piena nella luce di Dio, soggiunge che solo così potranno comportarsi in modo degno del Signore e piacere interamente a Lui, portando frutti di ogni sorta di opere buone. La fede vera li fa avanzare nella cognizione di Dio, scopo unico della vita dell'uomo sulla terra, conoscere, amare e servire Dio. Dalle cognizioni di Dio e delle sue perfezioni viene l'amore, e dall'amore la volontà di servirlo, corroborati dalla sua grazia potente per sopportare le pene della vita e compiere con pazienza e longanimità la missione che Dio ci dà nello stato nel quale viviamo. Conoscere Dio non significa sapere che esiste, o in modo anche goffamente più vago, come fanno molti traviati dalla fede, concedere, sì, concedere che vi è un Dio, un essere supremo, quasi gli si facesse la grazia di ammetterlo. Conoscere Dio con accuratezza, dice San Paolo nell'espressione del testo greco, e quindi nella rivelazione che gli fa di sé per la fede, e considerando amorosamente le sue perfezioni, è per i cristiani una grande luce, nella quale bisogna ringraziare Dio, perché ci rende degni con le opere buone di conseguire l'eredità dei santi nell'eterna felicità. San Paolo, terminando il suo lungo proemio sull'argomento principale della sua lettera, esclamò con un sentimento di riconoscenza a Dio, in un impeto di amore a Gesù Cristo. Sì, Dio ci ha sottratti al potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Voleva dire che per considerare Gesù Cristo nella sua reale grandezza non si poteva badare ad opinioni di falsi dottori, ma bisognava considerare Dio e il suo Verbo infinito e Gesù, figlio di Dio, Verbo incarnato, Redentore per la remissione dei peccati. Per questo soggiunge, questo suo figlio è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché in lui tutte le cose sono state create, e quelle che sono nel cielo e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, i troni, le dominazioni, i principati e le potestà. Tutto è stato creato da lui e per lui, ed egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Sono parole mirabili che rivelano il mistero del Verbo di Dio nell'eternità. Il Verbo, secondo la sua natura increata, perché Dio, come il Padre eterno ed increato, in forma della sua eterna generazione dal Padre, è l'immagine sostanziale, perfettissima del Padre. San Paolo lo chiama Dio invisibile, come è solito chiamarlo altrove, e lo chiama così perché l'invisibilità è attributo che conviene al Padre in quanto Dio, perché Spirito purissimo, infinito e perfettissimo, ed allora è comune alle altre due persone della Santissima Trinità. E conviene a Dio in quanto Padre, perché essendo principio senza principio, o come dicono i teologi, fontana deitas, genera il Verbo, conoscendo se stesso, espira col Verbo in un ineffabile reciproco amore lo Spirito Santo. È questo l'ineffabile mistero di Dio nell'eternità, dell'invisibile Dio, che non può conoscersi senza la rivelazione di Dio stesso, ma che conosciutolo si può e si deve adorare e se ne può intravedere l'ammirabile verità e oseremmo dire la sublime logica. Per questo Gesù Cristo abbiamo avuto la rivelazione piena del mistero della Santissima Trinità, dell'invisibile Dio, invisibile alla piccola umana ragione. Essa ne può intravedere l'esistenza per le sue opere, ma non può conoscerne il mistero. Gesù Cristo, Verbo incarnato, che ci parlò del Padre e ci promise lo Spirito Santo, Gesù Cristo, che volle unite a sé le creature redente con il battesimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci svelò l'arcano mistero. In questa luce la piccola e povera ragione umana si può vederne la bellezza e diremmo la logica. Non rimane di fronte ad un mistero che crede soltanto nell'oscurità della ragione, come crede alla rivelazione di fenomeni e di forze naturali senza poterle conoscere nella loro natura e nella loro funzione. Ma la ragione umana, illuminata dalla fede innanzi al semplicissimo Dio, si trova dinanzi alla luce piena della verità e sente solo il bisogno di adorare e di amare Dio, uno e trino. La luce divina per la fede la investe, così come astro lontano nello specchio di un telescopio, ed essa per la fede conosce Dio. Per il suo Verbo ne intravede l'infinita sapienza sussistente e quindi persona, e ne intravede l'infinito amore. Dio, uno e trino, la irradia con tre raggi della sua unica natura e l'anima non crede soltanto ciecamente, ma adora e ama. Adorando Dio si trova di fronte all'essere semplicissimo e non può confondersi. Dio è infinitamente potente e lo vede nella creazione, è infinitamente sapiente e lo scorge nell'ammirabile matematica dell'universo. È infinito amore e lo intravede dall'armonia e dalla provvidenza in ogni creatura, provvidenza che non fallisce mai nelle sue disposizioni. Dunque non è fortuita o caso o derivante dalla cieca natura, ma è disposizione intelligente. La piccola mente umana può smarrirsi di fronte all'invisibile Dio eterno, principio senza principio, e può gettarsi nella concezione confusa di un essere supremo, indefinibile per lei, come le sono indefinibili la natura dei corpi semplici e tanti fenomeni della natura che non può scrutare. Eppure, come faville che ci rivelano il fuoco, noi possiamo formarci una certa idea di una verità che è in se stessa la ragione della sua realtà, che è sempre stata in sé e sempre sarà, e che non può misurarsi nel passato per giustificarne la realtà e non può riguardarsi nel futuro interminabile per vederne la consistenza, perché è in atto sempre ed è presente. Questa verità è quello che in matematica si chiama assioma, ed è una parola che esprime ciò che è, che si ammette per l'evidenza della sua espressione, che non può mutare perché è verità, è ciò che è, esiste come principio, ma non ha principio, perché lo ha nella sua verità, è ciò che è. Si illumina con la sua stessa espressione, con quello che esprime e ci fa conoscere. Diremmo, si manifesta in sé e fuori di sé per quello che esprime, per la parola, per il verbo, il concetto che scaturisce dalla sua realtà, quasi generato dalla sua verità. Si manifesta come una verità armonica, diremmo quasi amorosa, che la rende gradita e fondamento di tutte le verità, che si appoggiano all'assioma e sono quasi diffusione. Dio è un assioma semplicissimo, vivente, che ha in sé l'essere e la ragione del suo essere, che è luce infinita in sé per il suo verbo, che è armonia di amore per lo Spirito Santo, che è sempre stato e sempre sarà, che è eterno, non per lo sguardo nel passato o per la misura del futuro, ma è tutto in atto, infinitamente perfetto nella sua semplicità, infinitamente beato nella sua adorabile Trinità. Amen. Possiamo chiedere adesso
una pausa musicale.
Sì, grazie.
Una pausa musicale e poi vediamo un pochino. C'è anche il salmo che possiamo meditare dopo, no?
Va bene.
O la pausa musicale, sì, sì.
A tra poco allora. Ave Maria.
Thank you.
Bene. Allora, Anna, vuoi leggere il Salmo? Pronto?
Sì, sì, scusa Claudio, stavo sfogliando il messaggino per riprendere in mano il giorno di oggi, allora venerdì. Ero andata oltre. Scusate. Sto perdendo tempo.
Lo leggo io.
Ecco, trovato, ecco qua. Sì. Ecco il ritornello, presentatevi al Signore con esultanza. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo. Benedite il Suo nome. È buono, è il Signore, il Suo amore è per sempre. La Sua fedeltà di generazione in generazione.
Allora, nel Magnificat, vero, dice, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché questa parola esultanza, per capirla, vero, bisogna pensare alla Madonna, quando lei canta il Magnificat, c'è il canto del Magnificat della Madonna, credo che i cieli dei cieli erano a bocca aperta ad ascoltare il canto della colomba, della Divina Madre. È vero, pensa un po'. Tanto è vero che il bambino sussultò nel grembo, per cui esultavano i santi, i beati, vero? No, dico gli spiriti beati, perfino il bambino che stava nel grembo di Santa Elisabetta, per l'esultanza, ecco, della Madonna. Diciamo, l'esultanza è data da che cosa? C'è stupore nel vedere cosa il Signore ha fatto per noi. Cioè, dobbiamo partire da questo più semplice concetto. Io sono perché Dio ha permesso e ha voluto che io sia. Oggi nascere non è mica facile, anzi è difficilissimo, perché praticamente c'è il fuoco incrociato dei pillole del giorno dopo, pillole del giorno prima, aborti, rapporti interrotti, praticamente uno che nasce è passato attraverso un fuoco incrociato ed è ancora vivo, cioè ed è vivo, perché sennò, diciamo, tutti puntavano a farti morire, no? Ecco, e il Signore nostro Dio è il Dio della vita. Allora, io sono ed esulto, ecco perché sono, ma sono fatto cristiano e potevo nascere dove non sarei cristiano, per cui questa predilezione io la devo riconoscere, devo esultare anche e rendere grazie a Dio, ecco, fatto cristiano e ancora un po' di fede, credo di averla, diciamo non sposto le montagne, ma insomma dovrei almeno spostare i miei difetti, vero, che sono più imponenti delle montagne, i difetti, ma chi è che li sposta? Quindi, ecco, ci vuole l'aiuto del cielo. Allora, presentati dal Signore con esultanza, per forza devi presentarti con esultanza, cioè vado a messa con esultanza, perché vado, vero, e posso unirmi a Gesù Cristo che si offre sull'altare in un atto d'amore, io mi unisco al suo amore e mi offro insieme al suo amore per i fini per cui lui si è offerto. Ma che bello! Ecco, questa esultanza, questa è comunione, e la comunione non è quella di ricevere l'Eucaristia, deve essere in comunione, vedi, deve essere in comunione con Gesù Cristo, con la sua volontà, con il suo pensiero. Cioè, io mi offro e tu non ti offri, che razza di comunione fai? Scusa, devi offrirti insieme a Gesù Cristo. Allora, acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Servite il Signore nella gioia. Allora dice, ma e come faccio io ad essere gioioso che ho un sacco di acciacchi fisici e poi ho quelli che mi fanno, dico i dispetti, ma insomma, che l'incomprensione, le calunnie di tutto e di più. E no, devi proprio esultare, perché praticamente se tutte queste cose non sono accadute a Gesù Cristo, tu puoi dire io sono anche, a parte che diciamo noi queste cose ce le meritiamo, no? E anche le possiamo offrire in espiazione dei nostri peccati, però devo dire che devo essere unito a Lui e dire Signore, Tu oggi mi fai patire una certa sofferenza, no? Ma Tu l'hai patita, certo, non c'è una sofferenza che Gesù Cristo non abbia patito. Se Padre Pio poteva dire io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, vuol dire che tu oggi sarai mortificato in qualcosa, ma c'ho male dappertutto, anche perché secondo te Gesù Cristo che per salvarti tu dov'è che gli hai fatto male? Soltanto a un dito? L'hai massacrato tra superbia, orgoglio, vanità, presunzione, la testa, no? Poi flagellato con i pensieri, anche ecco, con gli atti diciamo che sono impuri. Per cui tu, Gesù Cristo, l'hai fatto male dappertutto, però oggi ti lamenti, no, non ditemi niente perché c'ho male dappertutto, che poi non è vero che c'è male dappertutto. Allora, dobbiamo presentarci a Lui con esultanza e dire Signore, Tu mi rendi, ecco, mi fai essere comunicato a Te e ad offrire qualcosa insieme a Te. Difatti la Madonna Fatima cosa è venuta a dire? Ogni volta che avete qualcosa da patire, scusate, state attenti a queste cose qua. Dovete dire, o Gesù, è per Tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori, perché Tu l'hai fatto per amor nostro e per la conversione nostra, per cui io devo fare unito a Lui. Quella è comunione, ma non è prendere l'Eucarestia senza fede, è unirsi a Lui in questa opera di redenzione. Riconoscete che solo il Signore Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo, che solo il Signore è Dio. Ma qual è questo Dio? Padre, Figlio e Spirito Santo. Ah, ma gli altri adorano un altro Dio. Beh, ma quello non è il nostro. No, ma oggi dicono che è lo stesso. Non è vero. Questi sono falsi profeti. Ecco, perché se fosse lo stesso Dio saremmo uniti nello stesso Dio, invece qui ci ammazziamo per un Dio che non è il nostro, allora ci vogliono ammazzare. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. E questa è l'anima santa che va in paradiso, cosa fa? Varchi le porte con inni di grazie, Signore, ti ringrazio che mi hai fatto cristiano, conservato, eccetera, eccetera. Per cui io ti ringrazio e i suoi atri con canti di lode, bisogna lodare il Signore per tutto quello che ha fatto, rendergli grazie per tutto quello che ha fatto, lodarlo, benedire il suo santo nome. Il suo santo nome è quello del Dio uno e trino, no? Non puoi benedire il Dio che non esiste, no? Buono è il Signore. Il suo amore è per sempre, Dio è amore, non può non amare, è di essenza amore, Dio è amore, pertanto buono è il Signore, ecco, il suo amore è per sempre e mi ama anche quando io non lo amo, ama anche quando io lo offendo, Lui continua ad amare, sono io che devo convertirmi a Lui ed amare anch'io, Lui e tutto ciò che Lui ama, allora la sua fedeltà di generazione in generazione, Lui sì che è fedele, ma noi a proposito di fedeltà come siamo messi a proposito di fedeltà, che praticamente non amiamo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa, se lo fai sei fedele, ma se non ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, vuol dire che sei infedele perché ami qualcun altro che sei tu, che sono tante altre cose, pertanto sei un infedele e ti dai del fedele. Anna.
Sì. Eccoci, è vero.
Adesso a te il Santo Vangelo, vero? Il Santo Vangelo con la dovuta spiegazione, ma quante cose, cioè se uno legge questa parola che è vita, la parola di Dio è vita, via verità è vita, ma come fai a dire, cioè davanti a quello che lui dice, è tutta una meraviglia, è tutto divino, è tutto perfetto, tu devi esultare perché Dio mi sta parlando e io sono qui che lo ascolto, dico Signore mio, ti degni di parlare con un miserabile che ti ha condannato a morte? Ecco, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma quando è che ci decideremo ad amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa? E manco ci confessiamo, non andiamo a dire Padre, io non ho amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. E dice, cosa vuoi? Noi siamo umani. Ecco, per cui praticamente non mi permettono manco di pentirmi. Anzi, devo dire, ah, allora se è così, non serve neanche che mi penta, non serve neanche che mi confesso, perché siamo umani. E poi adesso non ci sono più i peccati, ci sono le fragilità. Ecco, allora, se sono fragile non è colpa mia, perché il Signore mi ha fatto fragile. No, il Signore, ma è incredibile, oggi devi combattere per confessarti secondo la volontà di Dio. A te la parola, Anna.
Ah, ecco, allora, San Luca. Prima di tutto, per molti secoli i profeti in Israele hanno annunciato un tempo in cui Dio si sarebbe unito al suo popolo come uno sposo, con la sua sposa. Quando Gesù dice lo sposo è con loro, rivela se stesso come colui che conclude lo sposalizio con il suo popolo. Non solo le anime consacrate a Dio possono ambire alla sponsalità con il Signore, ma ogni cristiano. Per l'anima in grazia, infatti, l'incontro con Dio diventa un incontro nuziale, un patto d'amore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo i farisei ed i loro scribi dissero a Gesù, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro, potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Passo a Don Dolindo. Dio è mirabile nel suo linguaggio e sotto umili cose esprime disegni grandiosi di sapienza e di amore. Chi non direbbe più solenni e stupende le scene del Pentateuco di fronte alle parabole e ai racconti del Vangelo? Eppure, quelle scene erano una figura, mentre il Vangelo è la realtà, non solo, ma è l'annunzio di più grandi cose. È il quadro del mirabile sviluppo della redenzione. Per questo è chiamato Vangelo, annunzio della buona novella. Se si può dire una frase ardita, nell'Antico Testamento Dio ha lasciato alle sue parole un carattere più umano e per questo noi sembra grandioso. Nel Nuovo un carattere più divino e per questo a noi sembra più semplice e meno grandioso. Siamo lontani dal divino. I nostri pensieri non sono quelli di Dio e per questo valutiamo molto un monte di marmo e poco una gemma preziosa estratta dalla miniera. La scena di Gesù che insegna dalla barca di Pietro sembra la più semplice, la più normale, innanzi, per esempio, al passaggio del Mar Rosso e al cantico di Mosè. Sembra piccola cosa. Eppure è l'espressione di un'immensa grandezza del magistero divino affidato alla Chiesa. Non è il passaggio di un popolo da una riva all'altra, ma il passaggio della luce divina della verità dal mare infinito della nostra piccolezza. Non è la figura della liberazione dal peccato nel battesimo come era il passaggio del Mar Rosso, ma è la sintesi, è come la semente feconda della più grande misericordia fatta all'uomo libero e intelligente. Il magistero infallibile affidato a San Pietro. I poveri critici ed ipercritici, questi pigmei di fronte al pensiero di Dio s'affannano a scrutare la lettera e credono di aver scoperto il sole quando hanno esumato uno scartafaccio antico o hanno fatto l'anatomia naturale di un testo sacro. Si affannano a colmare, dicono essi, le lacune del testo. E qua ne vedono uno corrotto, là uno monco, altrove uno che a fatica si armonizza. Scavano a tutta forza gli antri morti della storia, ostruiti da macerie, e credono di aver fatto tutto quando hanno potuto raccattare una notizia, più o meno dubbia, da mettere insieme al sacro testo, senza pensare che uniscono la gemma falsa a quella vera e che si sforzano di mettere in evidenza quello che Dio ha voluto eclissare, perché è inutile o dannoso allo scopo che egli ha nel parlarci. I poveri critici e ipercritici non si accorgono di frustrare con le loro piccole o false luci lo scopo che Dio ha avuto nel lasciare certe oscurità nel testo o nel tacere certe notizie. Queste sono riflessioni importantissime che debbono profondamente umiliarci innanzi a Dio e abituarci a trattare la sua parola con vero spirito di fede. Il banchetto che Levi fece a Gesù per solennizzare la sua vocazione all'apostolato e il gran concorso di pubblicani che vi fu ci fanno intendere anche meglio che egli non fu affascinato ma radicalmente mutato. Andò a Gesù con tutta l'anima, riguardò la chiamata come una grazia singolarissima e volle partecipare anche ad altri la sua gioia, cominciando così un apostolato di convinzione in mezzo ai suoi stessi compagni. Si sentì compreso e penetrato dal Redentore e nel parlargli da vicino sentì talmente che egli era la verità, che volle farlo conoscere ai suoi colleghi e organizzò il banchetto. Questa sua intenzione si rileva anche dalla risposta di Gesù ai farisei e agli scribi. Essi, infatti, furono scandalizzati di quel concorso di pubblicani e di peccatori e non potendo lamentarsene con Gesù direttamente, perché doveva essere al centro del banchetto, fecero le loro rimostranze con i discepoli, che stavano più vicini alla porta dalla quale essi osservavano. D'altra parte, essi si trovavano tra gente che avrebbe potuto angariarli nelle pubbliche esazioni, erano tra ufficiali del fisco, sempre temibili, e vedendoli così devoti a Gesù non osarono dirigersi direttamente a lui per non urtarli. Gesù però ascoltò le loro lamentele e pieno di amabilità, con un accento di misericordia che non poteva essere offensivo per i suoi commensali e con un amore grande che conquideva, rispose che non avevano bisogno del medico i sani, ma gli infermi, e che egli non era venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Quel banchetto dunque non era un qualunque simposio, ma era una riunione di apostolato. Egli non vi stava per mangiare, ma per curare le anime e salvare quelli che lo circondavano. Essi si consideravano sani e giusti e ne erano fuori, ma se avessero pensato alle loro responsabilità, non si sarebbero creduti migliori dei pubblicani e dei peccatori. nelle parole di Gesù. C'era un invito indiretto anche agli scribi e farisei, infermi e peccatori come gli altri e più degli altri. Ma essi non lo capirono, perché erano gonfi di orgoglio. Dovettero temere che i pubblicani si fossero offesi delle loro rimostranze. Dovettero capire da qualche sguardo severo che avevano parlato inopportunamente e cambiarono discorso, mostrando di essersi scandalizzati solo della vita poco penitente dei suoi discepoli. Questa è proprio l'arte dei maligni e degli ipocriti, di aggredire pungendo e poi subito mostrare un'altra intenzione e tergiversare. Appena si accorgono di essere stati poco felici o di essere stati confusi in modo umiliante. Gesù diede loro due risposte, una per giustificare i suoi discepoli e una per suggerire una grande regola di equilibrio, di saggezza anche, nel condurre le anime alla perfezione. Per i discepoli era quello un tempo di intima gioia, perché lo avevano ancora con loro. Era come una festa di nozze nella quale non potevano pensare a digiunare. Ma quando egli sarebbe stato loro tolto violentemente nella passione, allora sì, che avrebbero digiunato. Avrebbero digiunato sia per volontaria penitenza e sia perché stretti dalle persecuzioni e dalle angustie. Gli scribi e i farisei si contentavano di una giustizia fatta solo di apparenza ed appena reclutato un loro discepolo gli imponevano una disciplina severa di pose esterne che non corrispondevano ad una vera virtù interiore. Era un metodo per formare non i giusti, ma gli ipocriti. Gesù disse loro, con una similitudine, quanto fosse sbagliato questo metodo. Esigere una pratica di virtù senza svecchiare prima la natura dalle sue inclinazioni era come mettere una pezza nuova in un abito vecchio, dare dei precetti di perfezione senza che l'anima fosse stata disposta ad accettarli era anzi un profanarli, come sarebbe stolto il togliere un pezzo di stoffa da un abito nuovo rovinandolo per attaccarlo all'abito vecchio che più si sdrucirebbe e la pezza nuova non gli converrebbe. Un'apparenza di virtù in un cuore ancora poco formato è una stonatura, perché è un'ipocrisia, un precetto altissimo insegnato a chi ancora sa i primi elementi è una profanazione, perché è deformato. Dalla sua poca comprensione e può fargli più male che bene. Gesù Cristo insistette su questo importante argomento con un altro paragone, dimostrando quanto fosse imprudente il forzare estremamente la fragilità umana e quanto fosse difficile farle comprendere le sante novità nelle opere di Dio. Chi pone il vino nuovo in otri vecchi li rompe e perde il vino. E chi è abituato al vino vecchio lo preferisce al nuovo. Bisogna dunque mettere il vino nuovo in otri nuovi ed aspettare che il vino nuovo diventi in certo modo stagionato per poter essere accettato da quelli che sono abituati al vecchio. Gesù voleva anche ammonire gli scribi e farisei attaccati alle loro vecchie tradizioni ed incapaci di comprendere le nuove misericordie di Dio, e voleva loro dire che dovevano rinnovarsi interamente per rendersi capaci di accoglierle. Se egli non esigeva un maggiore esercizio di virtù dai suoi discepoli, era proprio per non scoraggiarli e renderli più inetti al regno di Dio. Sarebbe poi venuta l'ora delle prove del dolore e nell'afflizione. Si sarebbero perfezionati e sarebbero stati atti a digiunare e a praticare la più alta perfezione. Amen.
Ecco, allora vedi, Anna, io aspetto. Praticamente a me capita di incontrare delle persone che sono, diciamo, dico in cantina, non per le botti, no? Cioè praticamente sono pieni di miserie, di peccati, e lì praticamente c'è proprio il Signore che ti spinge ad avere grande tenerezza, perché diciamo il buon samaritano, quando incontra colui che è stato aggredito dai briganti, però ha tutte le cure e si dispone a pagare, a fare, diciamo, l'infermiere, no? Ma però quando invece tu senti che talvolta uso anche termini pesanti, a questo punto praticamente mi pare di essere invitato a rivolgermi da quelli che si sentono a posto, che dicono: io non saprei neanche cosa confessare perché non ho fatto niente di male. Allora questi qua mi metto a gridare, no? Perché? Perché non posso fargli una predica alla camomilla a quelli che già è da 40 anni che dormono. Devo fargli scoppiare i petardi, diciamo, nelle orecchie, che si sveglino, che si destino, che smettano di russare placidamente nei loro errori. E difatti Gesù così ha fatto, no? Con gli scribi farisei li strapazzava, no? Però i peccatori, ecco la toppa nuova nell'abito vecchio. E ho visto praticamente, ecco, come è proprio Gesù che ti spinge. Ho trovato persone che, diciamo, erano pronte per l'inferno, perché, diciamo, erano un contenitore di peccati mortali. E spiegando il tutto, e questi sono messi a piangere, erano commossi, cioè, allora devono sentire che se sono in quelle condizioni è perché credevano di trovare l'amore, invece non l'hanno trovato. Allora tu devi farglielo trovare, e quando trovano l'amore, allora capiscono che anche l'errore che hanno fatto, e diciamo si può portarli un po' alla volta, ecco, a vivere una vita nuova, una vita diversa. Però i cristiani, cioè, se siamo ridotti così, questo volevo dire, no, è perché abbiamo dei cristiani che sono tiepidi, che non combattono. Cioè, come poteva il mondo arrivare a queste condizioni, cioè essere più adoratori del peccato che delle virtù, cioè più seguaci dei vizi che delle virtù? E allora questi bisogna veramente tirargli dei petardi, perché facciano i salti, che dicono: oi, cosa sta succedendo? Un terremoto. Ecco, ogni tanto c'è il terremoto, ogni tanto c'è uno stromboli, ogni tanto c'è qualcosa, Poi ci sono le tempeste, no? Sono praticamente scosse, no? Che servono a scuoterci. E va bene. Allora, Anna, cosa facciamo? Adesso c'è il fioretto, dai.
Sì, va bene.
Sì, perché no, veramente ho visto sull'altare, no? Ma lo vedete, sta gente fa la comunione, ma non vedi che sull'altare sono i fiori morti? Non vedi che sono appassiti? Ma non li vedete? Ma se non vedete neanche quelle cose là, come fate a vedere quelle che sono spirituali, che non si vedono? Bisogna avere la fede per vederle.
Scempio davvero, lo vedi anche specialmente funerali, quelle occasioni lì, proprio di che tutti si riversano la comunione, e sono gente che abitualmente non frequentano la chiesa, i sacramenti, mamma mia, e nessuno dice niente, nessuno.
No, addirittura sono invitati a fare la comunione.
Ma perché tanto... E lo vedi proprio, perché nella zona certe persone le conosci, sai, ed è triste veramente vedere con quanta... Ma non capisco, ecco, non so, perché anche i sacerdoti non abbiano, ecco, a fare... perlomeno richiamare, perché anche loro conoscono queste persone. Bene, dai, passiamo al fioretto. Il servo di Dio Damiano Sfascia, sacerdote cappuccino della provincia delle Marche, nacque a Cingoli il 6 maggio 1875 e morì nel convento francescano di Macerata il 23 agosto 1936. Cappuccino penitente, di povertà austera e di fervida preghiera contemplativa, unì ad un'altissima unione con Dio un apostolato intenso esercitato nel confessionale, nella visita alle famiglie, ai poveri, ai malati, ai carcerati. Dimorò a Cingoli, Fermo, Camerino, Iesi, Cagli, Santa Vittoria, Fossambrone, Monte Giorgio e Macerata, vivendo ovunque da autentico seguace di San Francesco, nella laboriosità, nella carità e nell'umiltà. A Cingoli sfidò coraggiosamente la neve per soccorrere le monache di Santa Sperandia. Racconta a sua Rosaria Zenobi: un anno, per le abbondanti nevicate, rimanemmo isolate nel monastero, trascorsi 3 giorni, quando non c'era speranza che qualcuno potesse venirci in aiuto, sentimmo suonare il campanello alla porta. Era padre Damiano. Dal convento dei Cappuccini aveva azzardato di venire da noi, avendo grande pena in cuore perché eravamo senza messa, senza comunione e bisognose forse di qualche aiuto. Arrivò tutto coperto di neve e bagnato di sudore per lo sforzo e lo strapazzo. La madre badessa volle che entrasse nel monastero e passasse per la clausura per risparmiargli il tragitto esterno fino alla chiesa. Attraversando la cucina, dove c'era acceso un bel fuoco, non si fermò neppure un attimo a scaldarsi né ad asciugarsi. Mandò direttamente a celebrar messa, zuppo e affaticato com'era. Terminata la celebrazione, felice e contento di quell'atto di carità, se ne tornò in convento, lasciandoci commosse fino alle lacrime.
Allora, Anna, questo sì, padre sfascia,
sì,
cioè lui sfasciava le opere del demonio, no? Con la sua santità, è veramente sfascia. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e li invitiamo a prendere qualche cosa che vi tenga svegli. Ecco, sapete come si fa a stare svegli? Basta pensare ai propri peccati e anche a quello che ci aspetta se non ci convertiamo. Vedrai che farai fatica a dormire.
Domani, primo sabato del mese, Claudio, ricordiamo,
sì,
ecco, che forse
è l'occasione. Sì, primo sabato del mese, allora c'è confessione,
esatto,
comunione, e offrire la comunione in espiazione, in riparazione dei peccati rivolti al cuore immacolato di Maria, questa tenerissima madre che praticamente una spada gli ha trafitto l'anima, è sempre è il mese della dolorata, ma un po' di consolazione, noi andiamo in cerca di consolazione dall'alto e da destra e a sinistra e non ci ricordiamo che c'è qualcuno che ha diritto di essere consolato, ecco perché ha patito da sempre. E di Padre Pio ti diceva: prima che tu nascessi Dio ti ha affidato a me, per cui penso prima di nascere. Bene, allora, santa giornata a tutti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.